ma le pecore non appartengono. Vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il padre conosce me e io conosco il padre. E offro la vita per le pecore. E ho altre pecore che non sono di questo vile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Questa parola che Gesù ha pronunciato in questo capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, cioè durante il suo ministero pubblico, è stata ascoltata dai suoi discepoli, l'hanno ascoltata dagli apostoli, ma sicuramente non l'hanno compresa, perché come non l'hai compresa tu, no? Questo discorso di prendergli, di offrire la vita e poi riprenderla, nessuno me la toglie, io la offro, ho il potere di riprenderla, oggi capisci bene che non è comprensibile, no? Non era comprensibile neanche a loro. Devono conoscere l'esito di questa storia, cioè l'esito della vita di Gesù. Devono entrare con lui dentro uno sconcerto incredibile che è quello della passione, sperimentare questo fallimento totale. Guardate, noi lo bypassiamo sempre il fallimento, perché pensiamo che si possa giungere alla felicità senza soffrire. E questa è la nostra tentazione più grande. È così grande, così forte, così presente questa tentazione, che persino noi la rivolgiamo a Dio, diciamo a Dio, non farci soffrire, toglici la sofferenza. Ma il Figlio di Dio invece ci ha mostrato che il fallimento è l'unica possibilità che abbiamo di far morire quell'atteggiamento profondamente orgoglioso che è radicato in noi fin dalla nostra nascita, col quale noi abbiamo fatto sempre i conti, con quale noi facciamo sempre i conti. Qual è l'atteggiamento orgoglioso? L'idea che possiamo appunto raggiungere la felicità e non compiere la nostra missione, cioè raggiungere qualcosa che sia per noi, non qualcosa che è secondo Dio e per la salvezza degli uomini. Allora Gesù dice: è necessario passare entro questa strettoia che è la sofferenza. Io ho fatto lo stesso, cioè ho dato la mia vita, l'ho offerta per poi riprendermela di nuovo. L'uomo che ascolta queste parole capisce che se il Signore, che ha la nostra stessa carne, vive la nostra stessa vicenda umana, fino alla sofferenza, fino all'umiliazione, alla morte, può riprendersi la vita, costui può anche ridare la vita, può ridare la vita a chi è noi, cioè può farci destinatari di una speranza che noi da soli non avremmo saputo immaginare. Infatti, se tu vai a vedere, no, nel profondo della tua coscienza, puoi immaginarti la vita eterna? Non te la puoi immaginare, non te la sai immaginare, anzi, hai fatto un'esperienza probabilmente. Tutte le volte che ti sei immaginato cos'è la vita eterna, hai sentito come un sospetto, come un dubbio nascere dentro di te, no, e dirti: ma sarà proprio così, ma potrebbe essere così? Ora, qual è la logica invece con la quale Dio ci viene incontro? Una logica che recuperi tutta la nostra vita e che traduca tutta la nostra vita come una richiesta di significato, come una possibilità di sperimentare questa virtù della speranza. E Gesù ci parla così: io sono il buon pastore, non sono come il mercenario delle pecore che non gliene importa delle pecore, sono uno che dà vita per le pecore. Io parlo ed esse mi riconoscono. A che cosa si sta riferendo? Si sta riferendo a quello che dicevamo all'inizio della messa, no? Nell'atto penitenziale. Noi siamo venuti all'esistenza perché Dio Dio ci ha chiamati. Ci ha chiamati con una parola. Come ha detto sia la luce fu, così ha detto anche una parola che connota profondamente, definitivamente la nostra vita. Ora, questa parola non è solo il nostro nome e cognome dati anagrafici. Questa parola dice, per esempio, tutto quello che ci è accaduto e quello che ci accadrà. Questa parola dice per quale motivo Dio ci ha pensato. Questa parola dice dentro quale contesto vuole salvarci. Dice quali sono i nostri affetti, quali sono le nostre speranze. È un po' il nostro DNA nascosto che ci è stato dato, comandato, o siamo stati invitati a scoprire, a decifrare per vivere, per abitare definitivamente, consapevolmente, questa nostra vocazione. Dunque questa parola nella sua completezza, non come la sperimentiamo noi, io sperimento la mia vita come tante cose, oggi la sperimento come un giorno che desidero pregare e domani la sperimento come un giorno che mi è faticoso pregare. E oggi penso che farò del bene, domani mi riesce difficile anche rispondere a uno solo che mi chiama al telefono. Ecco, tante cose fanno la nostra vita, ma al centro di tutta questa raggiera di possibilità c'è una vocazione, una identità precisa, un progetto col quale Dio mi ha chiamato all'esistenza. Io non lo conosco, lo sento, lo percepisco, sento che c'è dentro di me, lo vado cercando, qualche volta lo cerco in modo giusto e mi accorgo che lo cerco in modo giusto perché faccio esperienza anche di un risultato concreto, altre volte lo cerco in modo sbagliato, allora sperimento angoscia, solitudine, senso di abbandono, solitudine, tutte queste cose che mi fanno star male. Dunque io percepisco che c'è una possibilità che conoscendola mi farebbe felice. Non la proietto più sulle cose perché mi sono accorto che le cose non mi fanno felice. Non la proietto più sulle persone perché neanche le persone hanno la capacità di rendermi felice. Devo osservarla dentro questo DNA, dentro questa logica con la quale Dio mi ha chiamato. Come vi dicevo, non sempre le cose vanno bene, a volte ci sentiamo proprio per terra, ma si avvicina uno che direbbe Isaia: come sono belli i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace. Uno che si avvicina alla nostra vita, stavolta non per giudicarci. Uno che si avvicina non per accusarci, come il demonio che dice: hai peccato? Sei un peccatore. Hai fatto questo? Non lo dovevi fare, vergognati. Uno invece che si avvicina alla nostra vita come un buon samaritano, come uno che ha cura di noi. Allora noi ci domandiamo: perché hai cura di me? O come dice Pietro: allontanati da me, io sono un peccatore. Perché mi ami? Perché ti avvicini? Che cosa ti ha spinto? Ci aspetteremmo chissà quale risposta. E invece, quando noi facciamo questa domanda, è ben inteso questa domanda, amici, è la perla preziosa che è contenuta nella preghiera autentica. La preghiera serve a questo, a domandare a questo buon pastore che ci viene incontro perché ci viene incontro. Qual è cosa che lo spinge a venirci incontro? Sapete cosa ci direbbe? Non ci direbbe è l'amore, non ci direbbe è stato mio padre, non ci direbbe è stata una considerazione che ho fatto, ci direbbe qualcosa che ha il potere di farci piangere, ci direbbe il nostro nome, ci ricorderebbe la nostra vocazione, ci ricorderebbe il motivo per cui ci ha fatti, per cui ci ha chiamati, per cui ci ha creati. E noi rimarremmo allibiti, stupiti, meravigliati, diremmo: ma come? Nonostante tutto quello che ho combinato, tu ancora mi guardi come uno che ha la possibilità di essere quello che tu hai stabilito. Magari nella tua vita, fin dall'adolescenza, ti sarebbe piaciuto imparare a suonare il piano, ma sei arrivato ai tuoi 35, 40, 50 anni e una voce dentro ti dice, suonare il piano, quello che ti vale, ti dice: ormai è troppo tardi, ormai non ce la farai più. Questo piano è lo strumento che può fare la musica della santità, è la tua preghiera, è la tua interiorità. E un demonio ti dice: ormai è tardi per imparare questo strumento, ormai lo hai scordato, ormai non è più adatto. Invece il buon pastore viene liberarci da qualche cosa che ci sta venendo ad aprire le porte della vita. Sono belli perché portano con sé il vero, perché portano con sé la bontà e la santità. Allora guardate, questo buon pastore sta venendo veramente, il pastore, il figlio di Dio risorto dalla morte, sta venendo veramente a toccare le corde di questo strumento che è la tua vocazione. Perché tu possa suonare, e suonare ben inteso, non come a solo nel deserto delle tue false aspirazioni, come pensi di fare qualche volta, ma nella sinfonia di una orchestra che egli stesso ha chiamato, e questa è la Chiesa dentro la quale tu sei chiamato a brillare, dentro la quale tu sei chiamato a mostrare il dono di grazia che egli ha posto nel tuo cuore proprio quel giorno in cui ha detto il tuo nome. Allora, sai cosa ti accorgerai alla fine? Che questo nome col quale ti ha chiamato è un nome santo. Che questa identità che ti ha dato è un'identità santa. Guardate che cosa dice Giovanni in questa lettera che abbiamo ascoltato. Carissimi, adesso la rileggiamo alla luce di quello che abbiamo detto. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre. Per essere chiamati, cioè riconosciuti, chiamati vuol dire questo, riconosciuti, io ti chiamo se ti conosco, per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente, ce ne accorgiamo, vuol dire Giovanni, ce ne accorgiamo che siamo qui. La ragione per cui il mondo non ci conosce, quindi non ci ama come ci ama il Padre, è perché non ha conosciuto questo buon pastore. Questo mondo non si è mai sentito chiamare per nome, per questo non ci conosce. Noi ci siamo sentiti chiamare dal nome da Dio, per questo ci conosciamo. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Di che sta parlando? Del paradiso? No, sta parlando di quel giorno in cui un uomo si sente chiamare come Maria nel giardino. Maria, rabbuni! Ti ho riconosciuto, mi hai riconosciuto, mi conosci da sempre. Il giorno in cui ci sentiamo chiamati, ben inteso amici, ci sentiamo chiamati non quando siamo sul podio della premiazione della nostra bellissima vita, ma quando ci sentiamo raggiunti anche nello sprofondo dei nostri peccati, raggiunti dall'amore di Dio che scende agli infami nel suo Figlio per salvarci dalle angustie. Quando ci sentiamo chiamati ci accorgiamo di una cosa meravigliosa, che Lui è simile a noi e noi siamo come Lui. E questa è una grande consolazione, perché noi avevamo creduto invece che il giorno che Dio ci chiamasse ci avrebbe trovati diversi, e noi l'avremmo trovato diverso, non come ce lo immaginavamo, e avremmo vissuto una confusione certa alla ricerca di un Dio incomprensibile e incomprensibilmente amati non si sa da chi. Com'è la nostra esperienza nella vita? Non è così. Egli ci ha fatti come Lui e ce lo ricorda costantemente. Noi lo cerchiamo perché portiamo qualcosa di Lui, qualcosa che gli appartiene. E dentro questa conoscenza reciproca noi abbiamo imparato la logica dell'amore autentico, dell'amore obbligatorio.